www.redigio.it e la storia continua. Milano, dalla porta antica alla pustella del Botinugo, puntata numero 1 di... Dell'antico crocicchio nulla più rimane fuori terra e non sappiamo se le torri o della porta antica sia rimasta sottoterra qualche traccia dopo i molti rimaneggiamenti che ha subito il quartiere e l'opera inesorabilmente distruttiva delle scavatrici meccaniche. Ma rimane a segnare il percorso delle mura romane, dal luogo della porta antica fino alla via Rastrelli, la stretta via Paolo da Cannobio, e al margine di questa ancora per poco resiste qualche casa decrepita e mutilata. Scarsi resti che spariranno presto ingoiati dalla città nuova, presto obliati e senza troppi rimpianti. Sarà come di persone campate al di là dei limiti assegnati dalla natura agli esseri umani. Seguono il funerale e i pronipoti frettolosi di smettere gli abiti neri e la faccia di circostanza, ma seccati dall'intraprendente fotografo che li segue con la Leica scattante ad ogni volta. Se il nome è recente, nessuna forza fra le contrade della città può vantare una maggiore longevità. Dal corso di Porta Romana, da dove San Vittore alla Crocetta segna il sito dell'antica porta, fino alla via Rastrelli, procede in rettilineo, orientata dal nord-ovest a sud-est, secondo la rete della Urbis quadrata e parallela alle mura di queste. Ha per magico fondale la mole maestosa della torre di San Gottardo, che, fosca nelle ore del mattino, al tramonto si accende nelle terracotte trapuntate di marmo, riflettendo bagliori di corallo e di vecchio avorio. A metà percorso attraversa il Bottonuto, dove sorgeva una delle tante croci erette da San Carlo per la celebrazione delle messe all'aperto durante le epidemie. Questa era a forma di obelisco in bilico su quattro bocce di bronzo dette dal volgo bottoni, secondo il canonico Torre, sicché da essi il luogo avrebbe preso il nome di Bottonuto. La bislacca etimologia è agevolmente smentita dall'osservazione che il nome è di molto anteriore al Borromeo, perché qui si apriva la pustella anticamente chiamata del Butinugo, denominazione da cui Bottonuto sembra una corruzione. Quando, nello scorcio del Settecento, si vogliono sgomberare le strade delle molte croci che parevano d'ostacolo allo scarrozzare dei signori delle vetture a Nolo, l'obelisco del Bottonuto scampò alla generale catombe, migrando a ornare i boschetti dove fu rizzato sullo stilobate neoclassico del Piermarini, del Bottonuto fu demolito ancora quando ne attestava l'antica dignità e in primo luogo la chiesa di San Giovanni Itolano, popolarmente ribattezzata in Laterano, e nulla se ne seppe o se ne volle conservare, nemmeno il celebre alto rilievo che era sulla porta, testimonianza della valentia milanese nel trattare lo stucco. Rimangono superstiti, per ironia, le catapecchie che più meritano il piccone risanatore, sudice, malsane, scassate e mal abitate. Ma due secoli fa vi si parlava il milanese più schietto e genuino, precedendo insieme col poslaghetto, quale schiera de lingua, la rinomanza del verziere, sinché il Tanzi, poetando «Sora ir zeremoni», esclamava Viva il nostro post-laguette e il Bottonù! All'estremo levante, in angolo con via Rastrelli, è il fianco del teatro lirico, là dove c'erano le scuole canobbiane. Ed è al benemerito fondatore di queste che la contrada fu intitolata alcuni anni fa, dopo aver scambiato nome più volte. Si chiamò anticamente Contrada dei Settali, del tratto di corso di Porta Romana al Bottonuto, questo dalla celebre famiglia che aveva le sue case in quel quartiere. Ma nella denominazione ufficiale delle strade, introdotta da Maria Teresa, questa prese poi il nome della famiglia Moroni, sicché vi furono contemporaneamente due contrade omonime, quella dei Moroni di Porta Nuova e quella di Porta Romana. Però, nel secondo tratto, fino ai Rastrelli, era detta Del Pesce e nella revisione stradale del 1866 i due tratti di via vennero unificati nella denominazione di Via Del Pesce, durata fino ai nostri tempi. Oggi si è elevata a grande costruzione moderna, all'imbocco della contrada e a ridosso degli avanzi di San Giovanni in Conca, dove era la storica Ca di Can, famosa nelle cronache e nelle leggende milanese, eretta, come risaputo, da Luchino Visconti. Bernabò l'aveva ampliata e recinta di mura merlate alte 25 braccia e la ricostruì più forte di prima quando, nel 1389, andò in fiamme. I milanesi temevano l'edificio dall'aspetto inospitale e rabbrividivano a sinistro latrare delle mute dei cani che vi teneva il bizzarro signore. Poi, per tutto il Settecento, l'antico edificio, passato in proprietà ai marchesi Bigli, conservò ancora nelle sue rudi muraglie l'aspetto scontroso di fortilizio medievale in abbandono, come ancora lo ricorda una stampa del Dal Re. Finché l'incendio famoso, che incenerì nella notte del 25 febbraio 1776 il Teatro Ducale, portò nuova vita nell'interno del tetro fabbricato, perché un coraggioso impresario si assunse la costruzione, in uno dei suoi vasti cortili, di un teatro provvisorio e la gestione di spettacoli che accontentassero il pubblico milanese, finché non fosse ultimato e aperto il Teatro Nuovo, che si costruiva sull'area della soppressa Santa Maria della Scala. www.redigio.it e la storia continua.